State ascoltando SBS Italian.
Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Geopolitica delle rotte migratorie tra criminalità e umanesimo in mondo digitale. Scritto da Maria Paola Pagnini e Giuseppe Terranova per l'editore Aracne. Il testo affronta il tema dei flussi migratori da una prospettiva appunto geopolitica. Maria Paola Pagnini, docente del dottorato di geopolitica e geoeconomia, e Giuseppe Terranova, docente di geografia politica, entrambi all'Università Niccolò Cusano di Roma, sono ai nostri microfoni.
Dunque, la rotta delle migrazioni sono le rotte che portano dai paesi africani e anche oggi, per esempio, dall'Afghanistan o da tutto quell'immenso mondo che è il Medio Oriente verso l'Europa. E le rotte che diciamo arrivano dalla Nigeria, da tanti altri paesi africani, attraversano il Sahara, attraverso uno scambio di persone che si fanno carico dei tragitti, ovviamente a pagamento. Qui siamo in un punto estremamente delicato del ragionamento, perché ci incontriamo con la delinquenza comune, ci incontriamo con persone che lo fanno non certo per il bene di chi emigra, ma per prezzi molto elevati, trattando queste povere persone in modi indegni.
C'è un'organizzazione criminale che si occupa di gestire i viaggi di persone fragili che cercano un futuro migliore o in alternativa una vera e propria protezione umanitaria in Europa, passando dall'Italia tendenzialmente e non solo, come sappiamo, perché i corridoi sono diversi. Quindi questo era un po' il punto di partenza, cioè cercare di spiegare che di spontaneo c'è molto poco nei flussi migratori sud-nord. Tutto ciò che è sud-nord purtroppo è nelle mani di una organizzazione criminale ben organizzata che approfitta della disorganizzazione a destinazione.
In queste rotte africane, che si può immaginare cosa sono, e poi tutto l'arrivo dove? Per esempio in Libia, ma in campi dove si rimane a lungo, finché sempre a pagamento si riesce ad avere il passaggio su un gommone che ha una sicurezza assolutamente relativa. E quindi il Mediterraneo per molti è una tomba liquida, veramente inumana.
Qui abbiamo da una parte attori fragili che sono gli immigrati, principalmente economici ma anche umanitari, e all'interno di questi stati da cui originano questi attori ci sono attori forti che rappresentano il network transnazionale dell'organizzazione criminale, che approfittano delle divisioni interne di un altro potere diviso, che è quello degli stati di destinazione, in particolare l'Unione Europea, che è profondamente divisa su questi temi, e i singoli stati che al loro interno sono profondamente divisi su questi temi.
L'Italia, che era un paese di emigrazione da cui appunto gli italiani, gli australiani, quanti italiani d'Australia sono figli di emigranti che sono venuti via, per esempio nel periodo della guerra, pensi solo all'esodo istriano, quanti ha portato di istriani giù in Australia. Ecco, quindi eravamo un paese che emigrava, scappava per miseria, per problemi politici. E oggi abbiamo il problema rovescio, cioè di accogliere. Ecco, riusciamo ad accogliere? Questo a me interessa molto, per cui il capitolo sesto, che parla di Italia, paese dell'accoglienza, secondo me è il capitolo che abbiamo scritto con, come dire, con più partecipazione.
Diciamo, c'è un problema di fondo che è quello dell'egoismo nazionale su questi temi. Nessuno dei singoli stati nazionali vuole cedere sovranità e le competenze nazionali in materia soprattutto di immigrazione. Questo significa che sostanzialmente gli stati di frontiera, in particolare l'Italia per quanto riguarda l'Europa, la Grecia e in parte la Spagna, nonostante rappresentino una frontiera e governino una frontiera europea, di fatto si fanno carico di governarla e quindi di normare e controllare l'ingresso, che non è più solo in Italia ma è nell'Unione Europea. Per correttezza va detto che in passato tra i paesi del nord Europa e del sud Europa c'è stato un accordo tacito che prevedeva una violazione della Convenzione di Dublino. Il sud non fotosegnalava chi arrivava, il nord in qualche modo aveva bisogno della manodopera, sia pure irregolare, che in qualche modo il sud faceva passare. Nel momento in cui i numeri sono diventati molto più ampi, tutti hanno scoperto quello che già sapevano, cioè che la Convenzione di Dublino è uno strumento superato.
Gli strumenti normativi, come la Convenzione di Ginevra del 51, non sono più sufficienti per la tutela e la gestione dei flussi migratori attuali.
Questo è un tema decisivo sia negli Stati Uniti che nel Mediterraneo. Le dico un dato su tutti: noi sappiamo che in molte città americane, così come in molte città tedesche o italiane, il livello di accettazione della richiesta d'asilo dipende e cambia quasi di giorno in giorno in base al giudice di turno, in base alla interpretazione che tale giudice dà della Convenzione di Ginevra. Questo significa, ad esempio, che chi oggi, ad esempio, dall'America Centrale chiede asilo negli Stati Uniti, il lunedì può avere lo status di rifugiato, il martedì no.
La storia dell'umanità è una storia di migrazioni. L'uomo si è spostato da sempre da un luogo all'altro per stare meglio, per cacciare all'inizio, per trovare risorse alimentari, e oggi si sposta per fuggire a guerre, a carestie. Pensi all'Afghanistan di oggi, tutti quelli che hanno collaborato con le forze internazionali sono oggi a rischio vita, sono cose dolorosissime.
La speranza è che si capisca che una cooperazione su scala internazionale sia conveniente. Lasciamo perdere, diciamo, le questioni morali e umanitarie, perché spesso non convincono gli stati, ma la speranza è che appunto ci sia un cambio di prospettiva e si capisca che una cooperazione internazionale su questi temi, e quando dico cooperazione internazionale dico che bisogna sperimentare nuove forme di identificazione e anche accoglienza, e che quindi bisogna sperimentare insieme alcune, come dire, nuove strade, perché sono passati 70 anni quasi dalla Convenzione di Ginevra. La speranza è che si capisca che da una cooperazione si possa avere un vantaggio anche per i singoli stati nazionali. Non sarà semplice, però è una delle grandi sfide che l'Occidente, la nuova presidenza Biden e la nuova Unione Europea post-pandemica hanno bisogno di raccogliere.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.